Allora, siamo all'inizio della Quaresima, quindi chiediamo ciò che ci è necessario per affrontare tutto, perché tutto va affrontato e non è facile, ma se abbiamo l'aiuto del cielo ce la possiamo fare. Allora, come al solito, iniziamo con la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che diventa sempre più importante, preziosa e necessaria, perché se non ci appigliamo ai punti sicuri, che si trovano tutti già nell'eternità e quindi nessuno li può scalfire, per cui Dio stesso, gli angeli, la Madonna, i santi, sono il punto di ancoraggio che non cede, e quindi questo ci permette di affrontare anche il resto. Abituarsi a vivere in compagnia con loro, che è il concetto di comunione dei santi, è quello che dà respiro e rende vivibile la vita quotidiana. Ormai lo sappiamo e ognuno di noi ha trovato un suo modo di affezionarsi e di apprezzare e di richiedere questa compagnia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. E ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Ecco, se questo atto di consacrazione ci dà come il primo punto di ancoraggio a ciò che è sicuro, irreversibile ed eterno, attraverso la preghiera di Sant'Anselmo ci viene dato il metodo con cui si realizza questo ancoraggio che coinvolge la mente, l'intelletto, coinvolge il cuore, l'affetto e coinvolge tutta la persona, perché l'intelletto e l'affetto nella nostra condizione terrena lavorano tramite tutto, tramite ciò che di noi è spirituale e ciò che di noi è il corpo, attraverso i mezzi concreti che tocchiamo, vediamo e ci aiutano se usati bene. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo Cristo quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Abbiamo appena iniziato la Quaresima. Io ultimamente, da un po' di domeniche, ma già anche dall'anno scorso, in maniera più insistente del solito, mi sto accorgendo e cerco anche di comunicarlo alle persone che vengono a messa, come la liturgia e le stesse letture ci danno continuamente una chiave per leggere quello che dobbiamo vivere nel presente oggi. Imparare a farlo, questo lavoro di incarnazione, se vogliamo, no? Della parola, della scrittura, apre una prospettiva sulla vita, e toglie i riti da qualunque formalità, da qualunque formalismo, più che formalità, da qualunque formalismo. Cioè, ci sono dentro degli elementi che, individuati bene, come se ti leggessero la vita di oggi, ti leggessero la storia, ti leggessero, la scrittura è fatta per questo, la rivelazione ci rivela la realtà delle cose, insomma, non è una cosa astratta, lontana, inafferrabile. Ecco, questo è il grande aiuto che ci viene oggettivamente dalla Chiesa ed è un tutt'uno poi con i sacramenti, perché il Signore si rende presente in corpo, sangue, anima e divinità e quindi anche attraverso la parola, attraverso la scrittura, attraverso tutto un patrimonio che non ci possiamo più permettere il lusso di guardare con facilità e con distrazione, perché oggi non abbiamo altri punti di aggancio, è come un boccaglio dell'ossigeno, insomma, è vitali. Va bene. Detto questo, come introduzione al lavoro che dobbiamo fare, ricordiamoci, a proposito di liturgia, nella messa si recita il credo e il compendio del catechismo ci presenta innanzitutto il credo. Ormai siamo ai numeri finali, stiamo concludendo il discorso sull'articolo che riguarda lo Spirito Santo e poi passeremo alle connotazioni della Chiesa. Quindi credo lo Spirito Santo, e dicendo che è Signore dà la vita, si dice anche in che modo la dà. Ecco perché il numero 160 ci parla dei carismi, che sono un grande tema dibattuto e vissuto, soprattutto da chi ha avuto a che fare con un carisma, con un fondatore o con qualche punto di riferimento o con la persona o gli scritti o i segni lasciati da queste figure. È bene intendersi, perché si fa presto a inventarsi dei carismi, bisogna capire quelli che questo il catechismo ce lo spiega. Il numero 160 dice proprio questo, che cosa sono i carismi, che sono un'opera dello Spirito Santo. I carismi sono doni speciali, dice il numero, dello Spirito Santo, elargiti ai singoli. Per il bene degli uomini, per le necessità del mondo e in particolare per l'edificazione della Chiesa, al cui magistero spetta il loro discernimento. E qui le parole sono pesate una per una, non ci sono parole sprecate, quindi andiamo a esaminarle. Per esaminarle, come è nostra consuetudine, ci facciamo guidare da San Tommaso d'Aquino, il quale parla della grazia. Lo Spirito Santo è il soggetto che distribuisce doni, distribuisce aiuti, distribuisce modi di partecipazione in qualche grado alla vita stessa di Dio. La parola grazia dice l'effetto di cui lo Spirito Santo è la causa. Se lo Spirito Santo è il soggetto, la grazia è l'effetto creato, l'effetto prodotto dal soggetto che è Dio stesso, lo Spirito Santo è Dio stesso. Parlando della grazia, San Tommaso dice che è una forma, questo ce lo dice proprio anche nel catechismo, di partecipazione alla vita trinitaria stessa di Dio. Questo è una cosa incredibile, ne abbiamo già parlato anche in passato. Immaginiamo figurativamente, per quanto inadeguatamente, la Trinità come la famiglia di Dio, un'unica natura, un unico Dio con tre relazioni personali. La Trinità è come la casa, se vogliamo fare un paragone, in cui Dio abita e vive. E a un certo punto si aprono le porte e le finestre e la creazione mette in esistenza altro, qualche cosa che si diversifica, è meno di Dio, non è Dio, e sono gli angeli, gli umani, tutte le creature, la creazione, e chiama a partecipare come se invitasse a casa, chiama a partecipare di questa familiarità delle tre persone, ciascuno in proporzione alla sua capacità naturale di rendersi partecipi. Ecco, la grazia è questa forma di partecipazione alla vita trinitaria di Dio. Noi qui ce la immaginiamo appena, però la possiamo intensamente desiderare, cioè finalmente, quando si sarà finito di lavorare, di combattere contro l'idiozia di questo mondo, contro se stessi, contro tutti quelli che si sono voluti allontanare, distanziare, in parte anche noi, finalmente uno dice, oh, sono a casa. Ecco, questa è l'esperienza dell'eternità, di cui la grazia è una forma di partecipazione già da subito, in qualche modo. Vabbè, adesso non la voglio far tanto lunga. La grazia è il dono gratuito che Dio ci dà per renderci partecipi della sua vita trinitaria, ha detto il compendio del Catechismo un attimo fa. San Tommaso distingue due modi di attuarsi della grazia a livello di prima distinzione, che è quella che ci interessa in questo momento. C'è una grazia che è detta santificante, che è quella che restituisce per opera di Cristo, per i meriti della sua passione, per questa ricucitura che ristabilisce l'accesso alla giustizia originale, che era stata rifiutata. Adesso, se vuoi, io ti riaggancio, tu hai spezzato la catena, io ti riaggancio, sembra dire il Signore. Con questa grazia santificante è quel dono gratuito per cui, grazie a quello che Cristo ha fatto, che ha preso su di sé e ha riparato tutto il danno, ti riapre l'accesso per ogni singola persona nella sua anima ad avere un giusto modo di rapportarsi a Dio creatore. È la giustizia originale, venuta meno con il peccato, con il quale l'umanità nella sua totalità è il peccato originale, e il singolo, poi con i singoli peccati attuali di ogni giorno, ha perso. Questa noi la riceviamo innanzitutto col battesimo, poi la riceviamo con i sacramenti, la recuperiamo con la confessione, eccetera. Questa è qualcosa che ti arriva personalmente, arriva a me, a te, è quella che mi riaggancia alla familiarità con Dio, e quindi è quella che mi tira su da dove ero precipitato. Salvezza vuol dire questo, che ti acciuffo, ti tiro su, e se vuoi torni a essere in grazia di Dio, cioè non ce l'hai più contro di Lui, ma ritorni, è come un invito a casa, un invito a cena, no? Poi c'è l'altro tipo di grazia, che è il carisma, quello di cui stiamo parlando in questo momento. Il carisma viene dato eccezionalmente a una singola persona per il bene della Chiesa e di riflesso quindi anche di tutta l'umanità, indipendentemente dalla santità della persona stessa. Quindi il carisma è un qualche cosa di extra rispetto a ciò che è dato al singolo per il suo recupero, la sua restituzione a se stesso e al rapporto con Dio. Questa qua è dato per il bene comune, dice San Paolo, no? È dato per il bene della Chiesa. È una capacità straordinaria che è data indipendentemente dal fatto che quello sia un santo. È chiaro che se quello ha un po' di intelligenza, la sfrutta anche per se stesso, questa grazia del carisma. Normalmente chi riceve un carisma ha tutte le strade in più per diventare santo anche lui, ma, e li abbiamo visti proprio nei nostri anni, ci sono anche dei fondatori che hanno avuto il carisma di far nascere un movimento, un ordine religioso, un qualche cosa, e sono stati anche dei grandi peccatori, cioè non hanno saputo sfruttare questa grazia data per il bene comune anche per se stessi. Questa è una tristezza, però è possibile. Il carisma è qualcosa che attraversa una persona anche indipendentemente dalla sua santità, dalla sua volontà. È Dio che si serve come strumento di qualcuno. È chiaro che se quello è furbo, diciamo in senso buono, la sfrutta anche per sé, si santifica anche lui. Capite la differenza? La grazia santificante è per la salvezza del singolo che la riceve, e il carisma è per tutti, per tutti gli altri principalmente, poi di riflesso anche per te, se ci stai attento. Ecco, la prima è chiamata significatamente da San Tommaso la grazia santificante, la grazia che rende grati, che suscita la gratitudine. Signore, io ero nei guai, ero in un rapporto ingiusto nei confronti di te, del mondo e del prossimo, perché segnato dal peccato originale e da tutti i peccati che ti aggiungo io, stavo affogando, tu mi tiri fuori dalla palude e mi ripulisci, mi rimetti in condizioni dignitose, in condizioni di stare in modo giusto davanti a te, davanti agli altri, ti ringrazio. Ecco, vengo reso grato dal regalo che mi fai. Mi suscita in me gratitudine, la grazia gratum facens, la grazia che suscita la gratitudine, rende grati. È una terminologia anche significativa, efficace, rende grato colui che la riceve. Dice Tommaso, nella Summa Contra Gentiles, la grazia che rende grato è una sorta di forma nell'uomo mediante la quale gli viene riorientato verso il fine ultimo che è Dio. Capite che togliamo dal moralismo la parola conversione. Conversione vuol dire essere riorientati, essere girati come un ago della bussola verso il polo di riferimento. Questo, altrimenti conversione è una roba di un moralismo stucchevole per come ce l'hanno fatta intendere normalmente, no? E poi è una cosa facoltativa, da suore, da devoti, da imbecilli. Adesso scusate se uso parole forti, ma voglio far capire che è una cosa molto più... è un riorientamento. Avevi perso la giustizia originale, avevi perso il modo giusto di orientarti nella vita, arriva Cristo che ti ridà, e questa è la grazia, ti ridà l'orientamento, come un campo magnetico che orienta l'ago della bussola verso quel polo che è Cristo. Siamo fisici anche nelle immagini. Così per grazia l'uomo ottiene una somiglianza con Dio. È San Tommaso che dice questo. La grazia che rende grati è una sorta di forma nell'uomo mediante la quale gli viene riorientato verso il fine ultimo che è Dio. Così per grazia l'uomo ottiene una somiglianza con Dio. Eh sì, perché se io mi oriento verso il sole, verso la luce, invece di stare orientato verso l'ombra, ne ricevo una luce che mi rende luminoso a somiglianza del sole, in proporzione alla mia capacità di riflettere, ovviamente. Mentre il sole è la sorgente che emana questa luce, io la posso riflettere. E quindi arrivare a somigliargli per luminosità, in proporzione alle mie possibilità. Mentre la seconda tipo di grazia, il carisma, che è quello di cui stiamo parlando ora, è chiamata altrettanto significativamente la grazia data gratuitamente. In che senso gratuitamente? Che non è data per ottenere la tua gratitudine, ma è data per il bene degli altri. L'espressione grazie gratis data, data gratuitamente, va intesa in questo senso. È come se Dio non te la desse aspettandosi che tu lo ringrazi, perché non è tanto per te, è per gli altri, è per il bene comune della Chiesa. Questo è il carisma, un qualcosa che è per il bene comune della Chiesa. Se non sei stupido, la sfrutti anche per te. Se fossi anche il peggiore dei peccatori, funziona lo stesso. Non ne benefici tu, ma ne beneficiano gli altri. Per cui ci può essere un fondatore che sotto sotto traffica, e ne abbiamo degli esempi oggi, ha fatto delle cose gravi con alcune delle persone o da solo, e tuttavia è il mezzo per arrivare a un beneficio per la Chiesa. Perché bene o male ha creato un qualche cosa che è al servizio della Chiesa. Adesso qui non ci impelaghiamo in discussioni complicate, è solo per dire il livello della distinzione, insomma, no? Cioè tu non... In uno dei due casi la salvezza è diretta direttamente a te, in un altro caso è per il bene comune. Su San Paolo su questo poi, nella prima lettera ai Corinti, parla dei carismi, eccetera. Questa è data gratuitamente, in quanto non richiede la conversione per essere accolta. È una cosa che ti piove addosso. Dio si serve di te, serve ad aiutare gli uomini a prepararsi alla futura conversione per il fascino che essa suscita in chi ne è portatore. In genere chi ha un carisma, come dire, trasmette il fascino di Cristo. E quindi non attira a sé, ma attira a Cristo. In questo senso si può parlare di fascino attrattiva che viene suscitata in chi ne è portatore. L'ideale è che le due grazie coincidano, per cui chi porta un carisma sia anche un santo. Allora c'è una pienezza che ricade sul portatore oltre che sui destinatari. Questo è dei grandi fondatori, un San Francesco, un San Domenico, tutti i santi fondatori, hanno avuto un fascino che era insieme quello di Cristo che passa attraverso il carisma ed era insieme il fascino della santità della loro persona umana, che anche quella era comunque frutto dell'azione del Signore. Ecco. La parola carisma è di origine greca, anche qui può essere utile stare attento all'uso delle parole, perché in greco grazia si dice charis, che poi viene trasportata in latino e in italiano noi l'abbiamo traslitterata carità, ma la carità non è solamente... Il fare l'elemosina ai poveretti. Charis è grazia. Quindi l'etimologia della parola è grazia. E quindi quando si dice carità, anche nel senso dell'elemosina, si intende qualcosa di offerto gratuitamente. Ma capite che la radice etimologica è molto più forte, perché... L'elemosina nel senso della compassione sembra qualcosa che uno dall'alto dà con degnazione a qualcun altro perché io sono bravo. No, tu non sei bravo, e che anche se lo sei chi se ne frega. Cioè quello che conta è il dono gratuito con cui attraverso di te Cristo arriva oltre che a te anche a qualcun altro. Questo è grazia, quindi la carità intesa come grazia. Ci si può lavorare sulle parole finché si vuole, però è interessante tenere conto anche di questo. Ecco, ancora San Tommaso, nella Summa Theologica, questa volta ci dice: la grazia data gratuitamente, gratis data, il carisma, è finalizzata a far sì che un uomo sia reso capace di aiutare un altro ad essere ricondotto a Dio. La grazia santificante è per beneficio tuo. Il carisma è per il bene degli altri. di riflesso anche tu, o se lo vuoi. Sì, perché non è che noi nasciamo bravi da soli. Abbiamo bisogno di essere imbraviti. Cosa vuol dire? Essere attraversati da Cristo, perché è Lui che fa, senza di me non potete fare nulla. E quindi ci vuole qualcosa, qualcuno che ti attraversa per raggiungere gli altri. Altrimenti, se tu pasticci da solo, più di tanto non riesci a fare con tutta la buona volontà. Qualcosa fai, ma ci vuole altro per arrivare alla salvezza, no? Allora ci vuole una grazia che acciuffi te e ti restituisca la giustizia originale. E poi ci vuole anche un qualcosa che ti attraversi per raggiungere gli altri, altrimenti da solo rischieresti di fare dei danni anche sugli altri. Tutto questo lo fa Dio, lo fa nostro Signore Gesù Cristo, lo fa lo Spirito Santo, che è come un ossigeno che rivitalizza te e ti dà la possibilità di andare a portare l'ossigeno anche agli altri. Vabbè, ho insistito forse anche troppo, ma questo libera da qualunque legalismo, da qualunque moralismo. Oddio, non sono abbastanza bravo, ma non importa, c'è un altro che ti attraversa. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, dirà San Paolo ai Galati. Vabbè. Ecco, questo passo precisa il fatto che il carisma è dato propriamente a una singola persona e non a un intero movimento. Mi fanno ridere quelli che dicono il carisma del movimento. No, il carisma l'ha avuto una singola persona. Poi ci potranno essere altri carismi che fioriscono anche dentro una famiglia religiosa o dentro un movimento. È ovvio che chi partecipa di una famiglia religiosa o di un movimento o di una qualche comunità, di riflesso è come se beneficiasse del carisma dato alla persona. Ma attenzione alle presunzioni: noi abbiamo il carisma, come se fosse una proprietà privata. Attenzione, preciso, il carisma è dato propriamente un movimento, è l'insieme di coloro che ne beneficiano e cercano di far conoscere il carisma del fondatore, che è dato non perché il fondatore è bravo, ma è dato perché è stato investito perché aiuti gli altri ad arrivare a Cristo, ad arrivare a Dio. Così il successore di un fondatore non eredita lo stesso carisma del fondatore, ne parteciperà di riflesso, ma se è capace di continuare l'opera del fondatore, naturalmente con le sue caratteristiche personali, non come una carta copiativa ottusa. Un successore non può essere quello che in informatica si chiama un terminale stupido, deve essere un terminale intelligente, cioè investire le sue caratteristiche. Se è capace di continuare l'opera con le sue personali caratteristiche, si può dire che ha ricevuto a sua volta egli stesso un secondo carisma, che è quello di essere un adeguato successore. Tutto questo, lo dico perché so che può essere utile soprattutto a chi viene da esperienze di movimento. Tutto questo ha un fondamento biblico. Non è una cosa che vi invento io o che si è inventata la Chiesa o qualcuno. Ha un fondamento biblico. Possiamo trovare un'anticipazione di questo nell'Antico Testamento, dove viene mostrato come il profeta Eliseo non abbia potuto ereditare lo stesso carisma del profeta Elia, pur avendone ricevuto uno suo proprio. Vi leggo il passo della scrittura in cui c'è il passaggio di consegne tra Elia ed Eliseo. Adesso qui non ho messo la citazione. Mi sono dimenticato, ma comunque è un po' lunghino, ma lo leggo perché è importante, può aiutare molti a chiarirsi le idee. Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te prima che sia rapito lontano da te. Eliseo sta per lasciare Adesso qui c'è tutto il racconto che viene rapito in un carro di fuoco, eccetera. Può essere anche immaginifico, simbolico, non è questo quello che conta. Per noi potrebbe essere un fondatore che è sul punto di morire e, come dire, lascia le consegne a un altro. Elia disse Eliseo: domanda cosa io devo fare per te perché si è rapito lontano da te. Eliseo rispose: due terzi del tuo spirito diventino miei. Già qui c'è la consapevolezza che l'eredità non è automatica e quindi non è che tutto il carisma lo eredita Eliseo, il carisma di Elia. Dice, beh, dice almeno due terzi, insomma, del tuo però, io voglio il tuo. Quegli soggiunge, sei stato esigente nel domandare. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò rapito lontano da te, ciò ti sarà concesso. In caso contrario, non ti sarà concesso. Come dire, non dipende da me. È Dio che decide i doni dello Spirito Santo. Ti do un segnale perché tu ti possa rendere conto se l'hai ricevuto o non l'hai ricevuto. Mentre camminavano, conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero tra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: Padre mio, cocchio di Israele, mio cocchiere. Qui la forma è anche un po' poetica, è un genere letterario tipico di questo testo. E non lo vide più. Non aveva ricevuto neanche i due terzi del carisma di Elia. Questo per sottolineare che il carisma è unicamente personale. Non è trasmissibile lo stesso carisma. Allora gli viene nervoso, afferrò le proprie vesti, le lacerò in due pezzi, come dire, ma io chi sono per non essere degno di questa cosa qua? Ce l'ho messa tutta e non è bastato. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Poi, quasi d'istinto, prese il mantello che era caduto a Elia, colpì con esso le acque, dicendo: dov'è il Signore, il Dio di Elia? Come dire, perché? Quando ebbe percosso le acque, queste si separarono di qua e di là, come era successo a Mosè e al Mar Rosso. Così Eliseo passò dall'altra parte. Di qui si vede che Eliseo aveva ricevuto anche lui un secondo carisma, che non era quello di Elia, perché non l'aveva visto più, quindi non era lo stesso, ma gli era stato concesso un secondo carisma, che era proprio di Eliseo e che in qualche modo era una sorta di partecipazione anche a quello di Elia, ma era una cosa distinta. Così come il successore di un fondatore può ricevere un suo carisma se è capace di continuare l'opera. Ma nessuno può presumere di dire noi abbiamo il carisma del fondatore. Sì, si dice in senso analogico il carisma dei domenicani, il carisma dei francescani, il carisma di quello, il carisma di quell'altro. Ma in realtà il riferimento al carisma del fondatore è a quella ricchezza di carismi che lo spirito può suscitare anche dentro uno stesso movimento, uno stesso ordine religioso. Quanti ordini religiosi hanno avuto tante figure che poi sono state capaci anche di riformare o di fare, però non lo decidi tu, lo si vede nell'evidenza dei fatti se c'è. Adesso vedete cosa succede. Vistolo da una certa distanza, ancora il passo di Elia e Eliseo, vistolo da una certa distanza, i figli dei profeti di Gerico dissero: la gente che stava a osservare questa cosa incredibile, di questo che col mantello apre, disse: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Ma non era lo è lo stesso Spirito Santo, ma non era lo stesso carisma. proprio perché prima si è capito che non l'aveva visto, quindi, ma la gente ha l'impressione come di una continuità, in realtà sono carismi successivi che vengono ricevuti. Come spiega questo passo, egli non aveva ricevuto lo stesso carisma di Elia dal momento che non lo vide più, ma un suo proprio carisma che lo aveva abilitato a continuare l'opera del suo maestro. Spero che questo possa aiutare a chiarire diverse cose. Adesso, dopo, non mi interessa entrare dentro le questioni particolari del singolo movimento, della singola esperienza. Questo qui è una cosa, è una legge che vale per tutti. Ecco, finito con questo numero il discorso sul carisma, che ho tenuto forse un po' troppo ampiamente, ma so che può essere utile per tante cose. Stiamo esaminando il credo. A questo punto, finito il discorso sullo Spirito Santo, credo lo Spirito Santo che il Signore dà la vita, credo la Chiesa, si comincia a parlare della Chiesa, una santa cattolica apostolica. E i numeri successivi esaminano singolarmente ciascuna di questi caratteri della Chiesa, di queste proprietà, di questi attributi della Chiesa. Il 161 ci dice perché la Chiesa è una. Capite che qui dentro c'è anche tutta la questione dell'ecumenismo, di conseguenza, che va impostata bene, altrimenti si fa della politicanza. La Chiesa, ci dice il numero, è una perché ha come origine e modello l'unità di un solo Dio nella Trinità delle persone. Come fondatore e capo, Gesù Cristo, che ristabilisce l'unità di tutti i popoli in un solo corpo, come anima lo Spirito Santo che unisce tutti i fedeli nella comunione in Cristo. Essa ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità. Ecco, si passa con questo numero quindi a parlare dell'articolo del credo che riguarda la Chiesa. Appunto, credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, esaminando uno dopo l'altro questi suoi attributi. Qui si parla dell'unità della Chiesa, che è tale per sua stessa natura, pur essendo molteplice nelle singole comunità. La Chiesa ha una natura unica che si realizza concretamente nelle singole comunità. È così come, per fare un paragone, la natura umana si realizza nei singoli individui, nelle singole persone, ma è una. La Chiesa non può che essere per definizione una, perché Dio è uno. La Chiesa è una, dice il numero, perché ha come origine e modello l'unità di un solo Dio. È un unico Dio che convoca e che quindi unifica le persone chiamate e convocate insieme, le rende un'unica compagnia, societas. Per questo ogni separazione dalla Chiesa, una, equivale a una perdita dell'interezza nella fede della Chiesa. Tutti i vari scismi o le varie eresie perdono qualcosa. Chi si stacca dalla Chiesa nella sua pienezza originaria, perché rifiuta una delle verità della fede o rifiuta qualcosa, perde qualcosa. Per differenziarsi perde qualcosa. Io non sono più d'accordo su questo, benissimo, contesto questo, mi allontano e ho perso quello che ho contestato, c'è poco da fare. Dunque, in Dio che si è rivelato in pienezza, in Cristo che ha redento, ha riparato la giustizia originale nello Spirito che ci ha unito nella piena comunione. Questa unità della Chiesa si esprime concretamente in una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità. San Paolo, che dice una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre, eccetera. Facciamo un ulteriore sforzo. Abbiamo ancora due numeretti, però facciamo per concludere questo articolo su, credo, la Chiesa una. Poi quest'altra volta esamineremo la Chiesa santa, la Chiesa eccetera. Va bene, ma dove sussiste l'unica Chiesa di Cristo? Concretamente dove si localizza, dove la vado a pescare, come faccio a sapere nel calderone che c'è oggi, dov'è questa pienezza non sgretolata, dov'è che sono sicuro di non aver perso dei pezzi? L'unica Chiesa di Cristo, risponde qua, come società costituita e organizzata nel mondo, quindi visibile, subsistit in, il famoso subsistit in che ha dato tanto da pensare e che si trova nel Concilio, nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Oggettivamente, anche quando ci fossero immoralità o errori o confusioni o pasticci o equivoci distonie come sono oggi. Comunque, oggettivamente nella Chiesa cattolica c'è la pienezza, perché c'è il successore di Pietro, che potrebbe essere anche un delinquente, ma rimane il successore di Pietro. Pietro stesso ha tradito e non è che nostro Signore gli ha detto non sei più il Papa. In quel momento sei un Papa errante, rimani qui. Io il mandato te l'ho dato, non te lo levo. E dai Vescovi in comunione con lui. Solo per mezzo di essa si può ottenere la pienezza dei mezzi di salvezza, poiché il Signore ha affidato tutti i beni della nuova alleanza al solo collegio apostolico il cui capo è Pietro. Ci vogliono tutti questi elementi per avere la pienezza, per questo la Chiesa nella sua pienezza, nella sua integrità, sussiste nella Chiesa cattolica, che è l'unica che ha tutti questi elementi, fin dall'origine, per volontà di Cristo. Questo numero è autoesplicativo, si dice che la Chiesa nella sua pienezza si realizza solamente nella Chiesa cattolica e questo è il significato autentico dell'espressione sussiste in, e si precisa che la struttura gerarchica completa, che in essa è presente nella sua totalità, è formata dal successore di Pietro, dai Vescovi in comunione con lui, e si precisa che solo per mezzo di essa si può ottenere la pienezza dei mezzi di salvezza. Ciò significa che l'appartenenza ad essa è il mezzo ordinario per poter accedere con le debite condizioni alla salvezza, cioè alla restituzione della giustizia, del giusto rapporto con Dio. Extra ecclesia, nulla salus, al di fuori della Chiesa così configurata, in via ordinaria non si ottiene la salvezza. E in via straordinaria, altri possibili mezzi straordinari sono da considerarsi casi eccezionali, che non possono in alcun modo essere presunti come abitualmente sostitutivi di quello ordinario. In ogni caso, chiunque attinga la salvezza, anche al di fuori dell'appartenenza sacramentale, anche senza il battesimo, è visibile alla Chiesa cattolica, eccezionalmente, se vi accede comunque, anche se implicitamente, tramite essa, che è la dispensatrice dei frutti di grazia ottenutici dai meriti della passione di Cristo. Se uno si salva senza, ormai è impossibile perché, voglio dire, tutti conoscono la Chiesa in tutto il mondo, ma ci fosse anche qualcuno che non ne sa niente, prima della scoperta dell'America, prima questi erano problemi che allora si ponevano, cioè di chi non ha mai sentito parlare di Cristo, della Chiesa, ma vive rettamente per quanto gli è possibile, sulla base delle cognizioni ragionevoli che ha e del suo senso religioso, riceve comunque la salvezza, anche se non lo sa, attraverso la Chiesa, perché la restituzione della giustizia originale è comunque e solo opera di Cristo. Io ti posso far arrivare un regalo senza che tu sappia che viene da me. Ti arriva a casa un pacco regalo e dice: ma chi me l'ha mandato? Ah, dice, è un benefattore ignoto. E io ne beneficio di quel regalo. Apro la scatola e dentro ci trovo tutto quello che ci devo trovare. Solo che non so chi me l'ha mandato, perché per una serie di contingenze storiche casuali, però questa è una cosa eccezionalissima, perché normalmente si sa benissimo da chi viene. Ecco perché la Chiesa deve essere missionaria, perché ti deve andare a portare i mezzi ordinari della salvezza, perché è difficile molto che tu possa accedere in maniera straordinaria, anche se di per sé non è impossibile. Quindi non si può teorizzare il fatto che la missione non serve a niente, come è stato di moda in certi momenti, perché tanto si salvano tutti lo stesso, l'inferno è vuoto e tutte queste panzane. La via ordinaria, adesso io vi sto forse stordendo perché vi sto dicendo troppa roba, ma però sono tutte cose fondamentali, soprattutto nella confusione che c'è oggi, e quindi farete bene a riprenderle in mano. Finisco con l'ultimo numero 163, perché è l'ultimo che parla della Chiesa una e che parla dell'ecumenismo, altro problema che è diventato di moda, insomma, anche se al fedele medio gli interessa relativamente poco, però se hai una prospettiva un po' universale non puoi fregartene, anche perché se ne parla spesso. Come considerare i cristiani non cattolici allora? Risposta: nelle chiese e comunità ecclesiali che si sono staccate dalla piena comunione della Chiesa cattolica, per mille ragioni, per fraintendimenti, per ragioni politiche, per ragioni di contrasti, tutto quello che vuoi, e oggi ne succede parecchio questa roba qua, anche per la presunzione di dire: voi cattolici non capite niente, avete un papa che è un eretico, dei vescovi che sono degli sciagurati, faccio da solo. Io sono il vescovo più bravo del mondo e quindi faccio da me. E mi tiro dietro un tot di gente. Attenzione! Nelle chiese e comunità ecclesiali che sono staccate dalla piena comunione della Chiesa cattolica si trovano molti elementi di santificazione e di verità. Si possono trovare. Tutti questi beni comunque provengono da Cristo, spingono verso l'unità cattolica. I membri di queste chiese e comunità sono incorporati a Cristo nel battesimo e noi li riconosciamo come fratelli. Però poi gli manca un sacco di altra roba, questo che penalizza un bel po'. Ecco, un breve commento su questo. Qui si parla delle comunità cristiane non cattoliche, che prevedono almeno l'amministrazione valida del sacramento del battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non di quelle comunità che si dicono cristiane abusivamente, mancando di questo sacramento validamente amministrato, perché oggi le parole si usano a vanvera tante volte. Nelle comunità cristiane non cattoliche possono essere anche insegnate in misura più o meno ampia parte della dottrina di Cristo, ma non l'intera e piena verità, né in senso estensivo, quantitativo, né in senso qualitativo, perché tu puoi avere una parte, ma se la disancori dal tutto, se la disancori dal centro, quella stessa parte è come il ramo secco della vite tagliato che perde l'alimento, perde piano piano anche quell'autenticità, tende a sbiadirsi. In questo senso il numero parla di elementi di santificazione, di verità, che sono quasi più in potenza che in atto per certi aspetti. Hanno bisogno di riattaccarsi, che sono comunque dei beni che provengono da Cristo, ma non sono tutti e non sono in pienezza, in pieno rigoglio, mentre si trovano già tutti in pienezza nella Chiesa Cattolica. Spesso non sono intesi in esse nel modo corretto. Tu puoi avere che questi hanno conservato dei riti o delle formule o anche la stessa scrittura, ma se la disancori dalla totalità viene frainteso. Quindi non è che non ci sono elementi di verità, ma sono rovinati. I famosi semina verbi, i semi del verbo di Sant'Ireneo, si riferivano più a chi non è ancora arrivato a Cristo, piuttosto che a chi se n'è andato dalla pienezza. Attenzione anche qui a non giocare con le parole. È chiaro che, voglio dire, se tu sei rimasto cristiano, hai ancora alcune formule di fede o hai quasi tutto, beh, puoi non riconoscere l'autorità del successore di Pietro e arrangiarti in qualche altro modo. Sì, i sacramenti che celebri sono ancora validi, puoi avere una serie di cose, però ti manca la pienezza e questo ti frega, insomma, in qualche modo, perché bonum ex intera causa, cioè il bene sta nella pienezza, c'è poco da fare. È chiaro che può essere più facile riprendere il filo con te che non neghi tutto in blocco, ma neghi solo qualcosa, ma c'è del lavoro da fare. Però l'ecumenismo ha inteso fare questo lavoro, solo che non può essere gestito solo politicamente. Non si può scendere a compromessi. La conversione al cattolicesimo di quanti provengono da queste confessioni non cattoliche, quando è che avviene? Quando è che un anglicano diventa cattolico, un protestante diventa cattolico o un avviene per una sorta di nostalgia della pienezza che è avvertita come mancante nella fede che essi professano. Io ho conosciuto molti anni fa uno che veniva dal calvinismo, veniva dal, era uno svizzero, veniva dal protestantesimo, non so nemmeno se sia ancora vivo, che poi si è convertito, poi è diventato addirittura sacerdote, eccetera. Questo qui mi raccontava che lui, di nascosto dalla sua famiglia, andava a cercare il parroco cattolico perché gli mancava l'Eucaristia, gli mancava qualcosa, gli mancava una presenza reale, permanente di Cristo nell'Eucaristia. Lui avvertiva che c'era qualcosa che gli mancava. E distinto è andato a cercare il parroco cattolico della sua città e a dire: io non sono contento perché nella mia fede ci sono tante belle cose, sono cristiano, ma mi manca qualcosa. E quello, allora i parroci erano cattolici ancora, veramente, gli ha spiegato la transustanziazione, gli ha spiegato cos'è l'Eucaristia, e a quel punto quello ha detto: ma io sono cattolico, voglio essere cattolico. E così è stata la sua conversione, anche a spese di contrasti familiari, ma non poteva farne a meno, non poteva resistere. E poi è diventato sacerdote, insomma, tutta la sua storia. Poi ci siamo persi di vista perché è stato un momento contingente. Ecco, questo è l'ecumenismo. Ho finito, scusate, oggi l'ho tirata in lungo e vi ho stressato, però sarebbe stato un peccato spezzare questo articolo. La Chiesa una. Oggi abbiamo tanto da fare, si fa quasi più con la preghiera e certo anche con i libri, con le conferenze, con il trovarsi a dirsi queste cose che non ti dice più nessuno, ma però oggi è anche il momento in cui chiedere a Dio che intervenga direttamente, perché la cosa è più grossa di noi. Quindi, soprattutto in un momento come questo, che è un grande momento di prova la storia della Chiesa, c'è poco da fare. Cioè, noi stiamo attraversando gli anni della passione e della crocifissione della Chiesa, che è il corpo di Cristo che viene messo in croce come lo è stato messo lui 2000 anni fa, c'è poco da fare. Quindi solo Dio potrà dire al demonio adesso basta, li hai messi alla prova a sufficienza, quelli che hanno perseverato fino alla fine hanno diritto di un po' di ossigeno, per cui questo va assolutamente domandato. E d'altra parte siamo sicuri che viene. Le letture di oggi, l'arcobaleno dopo il diluvio, insomma, no? Ci sono tutta una serie di segnali che ti dicono che il tempo è breve. Non sappiamo quanto, ma questa quaresima dà un'idea di una brevità. Questo Vangelo di Marco, che è il più breve e che è così rapido nel dire gli avvenimenti, sembra quasi farci correre verso una tempistica veloce. Poi il resto vedremo, insomma. Almeno si ha questa percezione. Allora, i Subsisti Teen adesso ci hanno scritto fiumi di inchiostro, quindi adesso non è che noi in 5 minuti riusciamo a dire di più di quello che è già stato detto. Ma la pienezza, cioè la Chiesa o è cattolica o non è, questo è il punto della questione. La pienezza è nella Chiesa cattolica e questo è quello che fino dalle origini si è sempre saputo e è stato confermato dai concili e anche dal Vaticano II, la Lumen Gentium. È chiaro che se tu per qualche ragione ti stacchi dalla pienezza perché non accetti qualcuna delle verità o non accetti qualcuna delle istituzioni volute da Cristo per garantire questa pienezza di verità, tu perdi qualcosa di sostanziale. Non credi nel primato di Pietro, gli ortodossi, perdi un elemento di unità. Infatti le chiese ortodosse si sono frazionate, si sono frantumate. Non accetti tutti i sacramenti e dici solo la scrittura e al massimo il battesimo, eccetera, perdi tutto un insieme di strumenti, di canali, di salvezza e di grazia che ha voluto Cristo. E quindi ci rimetti tu. Ti è rimasto qualcosa, qualcosa di buono? Sì, quello che non hai buttato via ti è rimasto. Non so se rendo l'idea. È chiaro che anche quello che ti è rimasto viene inficiato in buona parte, perché ha la sua verità in relazione a tutto il resto, per cui nella misura in cui tu rifiuti tutta una serie di elementi fondanti, ti è rimasto qualcosa, ma rischia di seccarsi pure quello, tant'è vero che il degrado delle chiese protestanti o di cosa è sotto gli occhi di tutti da secoli, e quindi si perdono. Questo non significa che non ci si possa riagganciare a quello che è rimasto, non so se piuttosto che niente, alcune verità, alcune cose che sono rimaste e che sono condivise possono essere un punto di ripartenza. Ma il mio compito nel fare dell'ecumenismo non è tanto di fare un accordo politico con quelli che sono dall'altra parte, ma del suscitare in loro la nostalgia, la consapevolezza di ciò che loro manca, di ciò che hanno perduto. Dopodiché, quelli che sono arrivati a fare il passo della conversione l'hanno capito. Quelli che non l'hanno fatto o non si sono posti il problema perché per inerzia vanno avanti, sono nati in quel contesto lì, vanno avanti così, uno nasce protestante, nasce anglicano e tira avanti, così come uno che nasce cattolico tira avanti senza capire niente, vabbè. Però il mio compito, la mia missione è quella di lavorare per farti venire l'invidia di quello che ti manca, adesso lo dico in un termine sbagliato, la nostalgia di quello che ti manca. Questo è l'ecumenismo, suscitare la nostalgia di quello che manca. È chiaro che devi avere la grazia e la capacità per saperlo fare. Poi dall'altra parte ci può essere chi continua a dire a me va bene così, non mi interessa. È un po' la dinamica del giovane ricco, no? Se vuoi la pienezza, se vuoi essere perfetto, non va inteso moralistico, no? Dice, ma che cosa mi manca? No? Va lì il giovane ricco a chiedere, no? Dice, ma io dice, faccio già tutto quello che dici tu, che cosa mi manca ancora? E dice, se vuoi essere perfetto, cioè se vuoi la pienezza, fai questo passo. Quello poi se ne è tornata a casa perché non se l'è sentita di fare il passo successivo. Ma Gesù l'ha provocato sulla domanda che lui aveva perché avvertiva la mancanza di qualcosa. Non so se il paragone aiuta o confonde, però questo è chiaro che può esserci un minimo che per uno che è in buona fede è anche sufficiente per salvarsi, non è che adesso uno rimane per fare, cioè, però se io ti posso e ti devo aiutare, ti stuzzico, ti provoco proprio sul punto. Certo, lo devo saper fare in una maniera convincente, ecco, non lo devo fare in una maniera scostante, non so come dire, no? Come dire, ah, voi siete tutti cretini perché non avete la pienezza, ce l'ho solo io che sono bravo, suono la tromba e quello lascialo fare i farisei, insomma. Nostro Signore su questo è stato chiaro, ma anche rispettoso e delicato. Se vuoi, che cosa ancora mi manca? Ti manca questo. E quello se ne torna a casa con le pive nel sacco, quell'altro invece gli va dietro. Vabbè, l'abbiamo fatto tante volte quello, voglio dire, il fatto che Gesù non abbia sconfessato Pietro quando lo ha tradito, più di così, gli ha lasciato il mandato lo stesso, poi se la vedrà lui a intervenire quando è necessario per tamponare le falle. C'è il momento in cui illumina Paolo. San Paolo a dire a Pietro: stai sbagliando e io ho il dovere di dirtelo e di correggerti per il tuo bene, per il bene della Chiesa. E quell'altro ha capito e ha accettato. Poi c'è quello che adesso siamo in una situazione incredibilmente abnorme. Va bene, allora preghiamo perché i tempi si accelerino, perché cominciamo a essere stufi, insomma. A un certo punto. Sì, è il primo concilio della Chiesa, il concilio cosiddetto di Gerusalemme, no? Lì era una questione banale, perché era una questione di cibi, di cose di questo tipo. I carismi possono avere durata temporanea anche in una singola persona, cioè tu puoi avere uno sprazzo, diciamo, che poi viene meno, ti è stato dato per un compito legato a quel determinato compito, a quel determinato momento storico, quelle determinate cose. Poi è chiaro che quando un carisma è veramente solido, prima di tutto porta a Cristo e non alla persona che lo possiede. Diffidiamo quando uno richiama a sé e non a Cristo. Cioè, quando un carisma è autentico, chi lo porta è un vetro trasparente che lascia vedere l'immagine di Cristo dall'altra parte. Questo è il primo elemento di verifica. E questo vale anche per i santi, non solo per chi porta un carisma. Cioè, lo scopo di tutto è portare a Cristo perché solo Lui è Dio ed è il Salvatore. Se uno richiama a se stesso, stai attento perché cos'ha di più di te? Non ha nessuno strumento per riposizionarti nella giustizia originale. Questo è il punto della questione. Poi con questo non voglio dire che sia proibito dire il carisma di un movimento o il carisma di un ordine religioso, ma va inteso in senso corretto. È il carisma che è stato dato originariamente a chi ha iniziato, al fondatore. Tutti gli altri ne beneficiano, in qualche modo imparano anche a, come dire, ad annunciare Cristo con quella modalità. Ma l'hanno imparato da chi ha ricevuto il carisma, non se lo sono inventati loro. Nessuno si sarebbe sognato di. In più, dentro un movimento o un ordine religioso, possono fiorire più carismi e la saggezza è nel valorizzarli e non nel reprimerli. E se uno dice il fondatore sono io e quindi caccio via gli altri carismi perché sennò io faccio brutta figura, oppure lo fa anche in buona fede per dire non voglio compromettere l'unità del movimento, quindi questo è un errore perché vai contro lo Spirito Santo. Cioè se nell'ordine domenicano San Domenico avesse allontanato il Beato Giordano di Sassonia, che è stato poi il suo successore, o gli altri, che ci avrebbe rimesso tutto l'ordine, non è che dici io per salvare l'unità del movimento prendo solo quelli meno dotati, prendo i terminali stupidi e non voglio i terminali intelligenti, insomma, questo è un errore che si può fare, ma lo si paga, lo si fa pagare, vabbè, uno lo fa in buona fede, per carità, non è che se avessero dovuto cacciare via San Tommaso, Santa Caterina e tutti gli altri, a questo punto si sarebbe immiserito, si sarebbe immiserito lo stesso ordine, insomma, non è che, e questo vale per tutti, insomma, non è che. E quando parlavo delle vie straordinarie della grazia, intendevo esattamente questo, cioè che la salvezza può arrivare anche a chi incolpevolmente non è battezzato o non ha avuto accesso a una conoscenza di Cristo, ma è una via assolutamente straordinaria, che non vuol dire che non possa essere anche numericamente consistente, cioè potrebbe essere anche un popolo intero, però di gente che sinceramente cerca la verità, sinceramente vive e risponde alla legge naturale nella sua coscienza, perché quella ce l'abbiamo tutti in qualche modo, no? E se ci arriva alla salvezza, è comunque Cristo che gliela fa arrivare. Anche il discorso che facevo del pacco regalo che ti arriva e non sai chi te l'ha mandato, voleva dire proprio questo, che ti arriva una grazia che ti salva senza che tu sappia nemmeno chi è l'autore di questa. Questa è la situazione di questi popoli che dicevi tu adesso. È comunque attraverso Cristo e attraverso la Chiesa, anche se implicitamente, ma questo lo diceva già San Tommaso, non è che è una roba inventata adesso negli anni recenti. Tutta la dottrina della fede implicita della salvezza di Gloria, che poi vale anche per quelli che erano nati prima di Cristo, perché quelli non avrebbero potuto in nessun modo conoscerlo, perché non era ancora venuto al mondo, eppure siccome la salvezza è in una dimensione di eternità e quindi ha efficacia attraverso tutti i tempi possibili e immaginabili, l'azione di Dio è un'azione che è sovratemporale, per cui bisognerebbe, cioè insomma, bisognerebbe andare a vedere un po', ma comunque queste cose che abbiamo detto sono già questo. Tutta la parte della dottrina della salvezza per fede implicita che c'è in San Tommaso, no? Per cui è esattamente questo. Si può aggiungere un'altra cosa, però qui solo Dio può sapere quello che c'è veramente nelle coscienze delle persone, che oggi si può conoscere Cristo, averlo conosciuto, ma averlo conosciuto male, che è quasi come non averlo conosciuto, se sarebbe l'idea. Cioè oggi ci sono delle distorsioni tali nel modo di recepire il cristianesimo, per ragioni ideologiche, politiche, culturali, tutto quello che volete, per cui uno può anche averne sentito parlare, come del resto quasi ormai tutti ne hanno sentito parlare, ma non essere stato messo in condizione di capirci niente, e anzi di detestarlo, di ritenerlo un fattore negativo, perché non l'hai ricevuto nel modo giusto. Allora, qui c'è una parte che può essere di ignoranza colpevole, perché tu hai deciso che ti fa schifo, non ti interessa e non ne vuoi sapere, ma c'è anche un'altra parte di una modalità inadeguata di parlarne. Quindi uno, perfino oggi uno può in via straordinaria come dire, salvarsi in buona fede perché non ne ha sentito parlare nella maniera adeguata. È chiaro che tu sei più responsabile, perché hai anche il dovere di coltivare la tua domanda religiosa, la tua domanda sulla verità della vita. Se tu hai scelto di vivere in maniera materialista, in maniera perché è più comodo o perché non ti interessa, beh, lì sei colpevole che tu, eh? Adesso ho ampliato un po' la tua osservazione. Certamente noi la mattina ringraziamo di aver avuto tutto quello che abbiamo avuto, perché a noi sono state date delle cose che non sono tanti che le hanno avute con tanta pulizia, precisione, lucidità e anche vigore di testimonianza. Cioè, noi abbiamo conosciuto dei santi, c'è poco da fare nella nostra vita, li abbiamo anche frequentati, o comunque abbiamo avuto a che fare con dei maestri, con delle persone di fede che ci hanno fatto vivere Cristo, vedere Cristo è come se l'avessimo incontrato, insomma, abbiamo avuto a che fare con degli altri Cristi in qualche modo, come si diceva di San Francesco, no? Che era come, questo è tutto regalato, quindi abbiamo una responsabilità maggiore.